Stiamo registrando ancora da Međugorje, sempre dalla comunità Cenacolo, e oggi vi racconteremo una storia di missione incredibile. Ascoltatela.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, buon lunedì. Noi stiamo registrando con anticipo, approfittando di Međugorje, perché come vi ho detto nell'episodio precedente, qui dobbiamo prepararci alla Pasqua, dobbiamo fare spazio alla gioia, perché no, sono tutti questi digiuni, abbiamo parlato di digiuno, di preghiera, di parola, di elemosina, ma questa roba qui serve solo a fare spazio alla gioia della risurrezione. E quindi, visto che questa Pasqua si avvicina, facciamo il carico già, come visto che un po' di spazio l'abbiamo già fatto, allora vogliamo raccontare quante più storie possiamo, riusciamo a registrare qui della comunità Cenacolo, perché qui da questo Cenacolo di risurrezione ce n'è tantissima. E oggi vi voglio raccontare la storia di Suor Adevania.
Eccomi.
Allora vi faccio, lei è molto, è più timida di Valentina, che avete ascoltato la settimana scorsa, però sono sicura riusciremo a farle dire tutta la sua storia più possibile, e soprattutto la missione che lei compie, perché lei è, vabbè dai, non vi spoilerò niente. Allora adesso scoprirete, vabbè già avete scoperto che è suora, quindi dai, primo spoiler. Però ti faccio solo tre domande, te le faccio tutte insieme e tu, dopo tu racconta quello che vuoi. Ti voglio chiedere innanzitutto chi sei, da dove vieni, la tua storia. Poi ti voglio chiedere che c'entri con la comunità Cenacolo, come ci sei finita. E poi voglio sapere cosa fai adesso. E se ti ho fatto tutte le domande, tu puoi rispondere come vuoi. Ti lascio la parola, poi tanto ti interrompo, già lo so.
Bene, meno così mi sento più libera. Bene, sono Suor Adevania, sono brasiliana e vi chiedo scusa già dall'inizio del mio italiano. E, ecco.
Non ti preoccupare, Valentina è croata. Bene. Tu sei più brava in italiano. Non glielo diciamo però.
Bene. Felice di essere anche io qui a Međugorje, questi giorni pellegrina, però... Ecco, bisognosa della Madonna, bisognosa di Maria e felice di aver accolto il suo invito e raccontare di me. Sono stata, bene, ho 43 anni adesso, ne compio anche qui a Međugorje, sarò felice di festeggiare il mio compleanno qua con la Madonna. E vengo da una famiglia semplice, sono la figlia più grande di altri... di due fratelli, siamo in tre, e miei genitori, semplice, è una vita di lavoro, di sacrificio, di, anche di parrocchia, di gruppo, di preghiera.
Quindi la tua famiglia è una famiglia credente?
Sì.
Una normale, sana famiglia, umile e credente,
sì,
brasiliana.
Che va alla messa, che poi si confessa una volta all'anno, che poi dico guarda che bisogna confessarsi di più. Però semplice, ci hanno trasmesso la fede, ci hanno insegnato i valori della vita, quello che è buono e quello che è male. Però ci hanno sempre lasciato liberi di fare le nostre scelte. Anche in scuola, per esempio, i compiti. E mia mamma sempre, arrivavamo dalla scuola, chiedeva, avete i compiti? Sì, lo fate, lo fate. Se non lo fate, sapete che poi ci sono le conseguenze che dopo lo vedrete voi.
Quindi una brava famiglia, normale, sana.
Sana, grazie a Dio sana. Bene, mio papà ha avuto un problema dell'alcol per un tempo. Penso che anche lui, avendo perso il lavoro, si è trovato con tre figli piccoli. Però questa sofferenza ha fatto sì che i miei genitori, specialmente mia mamma, hanno trovato un gruppo di matrimonio per Cristo. Almeno in Brasile si chiama così. Incontro di coppia per Cristo, e in questo incontro i miei genitori sono stati invitati a fare un incontro di un fine settimana solo, no? Però senza i figli. E questo incontro mio papà ha capito che la famiglia era più importante, e da quell'incontro lì è smesso di bere e poi ha cominciato anche lui a vivere, ecco, a esserci papà e esserci sposo.
No? Quindi una famiglia normale, non santa, proprio normale, una famiglia con i suoi difetti. Non esistono queste famiglie.
Normale sono quella di...
Dai, la registriamo nel podcast. La registriamo nel podcast. Una famiglia normale che sbaglia, che si rialza, sì, che si vuole bene.
Però in questo tempo di sofferenza non ho mai visto mia mamma parlare male di mio papà. Anzi, lei l'ha sempre fatto la serva. Con tanto amore, no? Anche quando magari vedeva la difficoltà di mio papà, ci faceva avere uno sguardo anche di bene su di lui, no? E ringrazio perché oggi loro hanno 45 anni di matrimonio e, no? Il Signore che li fa custodire la loro fedeltà per tanti tanti anni ancora.
È una storia da registrare perché questa già è unica. E cos'è che è andato male per cui tu sei finita?
Allora...
cioè, anche in una famiglia bella, normale, con i suoi, diciamo, con le sue cadute, però una famiglia che cade e si rialza è una famiglia proprio bella, forte. Tu, come, cioè, cosa è successo nella tua vita? Di strano, di...
In realtà... Io mi sentivo sempre a posto, no? Anche se poi dopo ho scoperto che non era tutto a posto nella mia vita. Però avendo due fratelli, uno dei miei fratelli all'età molto giovane, già da 12 anni, ha conosciuto la dipendenza della droga. E lì è stata una grande sofferenza.
A 12 anni?
A 12 anni.
Come ha fatto un ragazzo di 12 anni? Cioè io penso a Samuele, mio figlio, ha 12 anni. Vabbè, noi viviamo in un paese, però lì c'è la droga da noi, non è che non ce n'è. Però siccome è ancora piccolo, cioè esce da solo, non è che non esce da solo. Però, insomma, sappiamo dove va, con chi è. Comunque uno lo guarda tanto, cosa fa, se puzza di fumo. Siamo attenti, ogni tanto, una volta uno ci aveva detto che l'aveva visto fumare, non si è capito se è vero o non è vero, un matrimonio, noi comunque l'abbiamo controllato lo zaino, lui ci prende in giro perché dice che non è vero, gli chiediamo ogni tanto di vedere se lui fuma, cioè di sentire l'alito, cioè ci siamo attenti, come fa un ragazzo di 12 anni a cominciare?
Diciamo che...
Con una famiglia, capito, come la tua...
Diciamo che
vuole bene.
Tante cose a volta c'è l'età piccola, ma uno già diventa adulto più veloce. No, a casa mia tutte noi siamo diventate adulti più veloce per la necessità di andare a lavorare, per aiutare in casa, per l'ambiente che vivevamo. No? Mia mamma è la ultima di tutti i suoi fratelli, insomma, avendo anche tutti i cugini più grandi di noi. Però mio fratello ha preso subito una strada sbagliata e anche se mia mamma ha provato di aiutarlo, anche mio papà, lui non voleva farsi aiutare e così pian pianino questo cammino di male lo ha mangiato. No?
Ma per quanti anni è durata sta cosa?
È durato che poi mia mamma sempre nella disperazione per lui. Poi un po' l'ha lasciato e poi dopo ha ritrovato degli altri amici che l'hanno portato giù finché quando lui aveva 17 anni abbiamo conosciuto la comunità Cenacolo. E lui in realtà non siamo andati a chiedere aiuto alla comunità perché non sapevamo che la comunità esisteva nella mia città. Però alla fine un sacerdote ci ha fatto conoscere la comunità e lì abbiamo trovato... Una luce nel buio, no? Nella sua vita, ma anche nella disperazione della mia mamma.
E quindi lui si è convinto poi a chiedere aiuto ad andarci?
Convinto no, perché era obbligato, non aveva via di uscita per problema che nei guai che lui si è messo doveva proprio anche nascondersi, avere un posto sicuro dove anche la sua vita poteva essere protetta. Prima in una comunità della mia diocesi, poi abbiamo conosciuto la comunità Cenacolo e anche noi abbiamo dovuto spostarsi di casa per proteggerci noi, però grazie a Dio non abbiamo, nessuno ci ha fatto nessun male.
E quindi tu hai conosciuto la comunità Cenacolo, diciamo, a causa di tuo fratello che aveva il problema della dipendenza.
Sì.
E che hai pensato di questa cosa, della comunità Cenacolo?
All'inizio sono rimasta stupita perché quando siamo andate a fare il primo colloquio, anche se poi nella nostra necessità, nel nostro, quello che potevamo anche pagare, no? Per una clinica o quello che mio fratello aveva bisogno, e quando abbiamo chiesto quanto si pagava, il missionario che era lì ha detto non c'è bisogno di pagare niente, l'importante è che fate un cammino di fede anche voi. No?
Cioè, e la comunità Cenacolo, tu puoi andare, un ragazzo che ha bisogno, chiunque può venire e non si chiede zero.
No, la madre non ha mai chiesto nessuna retta. Viviamo di provvidenza, e poi ci hanno spiegato, non sapevo neanche cos'era la provvidenza, e poi ci hanno detto se volete portare qualcosa, quello che portate è sempre buono, però non i soldi, non vogliamo i soldi per questo motivo, ecco, per pagare perché lui si recupera.
Cioè vogliono solo cose da mangiare, cose che servono.
Cose che servono. No, però no,
e questa cosa retta per voi è stata forte, cioè vedere delle persone dice no, noi salviamo tuo figlio e in cambio vogliamo solo che tu fai un cammino con lui.
Di preghiera, sì.
Di preghiera.
E quello ci ha sconvolto perché...
E dici, era più facile pagare 300 euro, dai.
Ci ha sconvolto perché alla fine non aspettavamo questo, ma non per i soldi, perché poi non era per questo motivo, ma proprio per il fatto che la comunità ci chiedeva la preghiera. Poi il Brasile grande non è come in Italia che ci sono tutti i gruppi dei genitori, cioè i miei genitori hanno un po' così avvicinati alla comunità, però comunque in casa si pregava di più, c'era più quella tensione su anche noi altri figli che siamo rimasti a casa. E poi in questo periodo e la comunità che è di un distacco di genitori e figli, e la prima volta che ho visto il mio fratello l'ho visto già un ragazzo risorto, cioè aveva, dopo 8 mesi era, ecco, parlava di preghiera, aveva cali alle ginocchia perché pregava in ginocchio. Ho detto ma cioè, neanche in seminario fanno queste cose.
Cioè voi avete cambiato casa, lui si è dovuto nascondere per i guai che aveva fatto, per la droga, e poi dopo 8 mesi lui ci aveva i calli alle ginocchia, era risorto e parlava di preghiera. Ok.
Parlava di gratis. Preghiera, verità, gratis. Dopo tutte le bugie che ci ha raccontato. Io sono rimasta, ecco, colpita perché capivo che era qualcosa di diverso. Cioè, conoscevo mio fratello e quello non era la bugia di sempre.
Non era vero quello che diceva stavolta.
Sembrava, però era vero.
È una cosa che non abbiamo dato per scontato, è una cosa bellissima che voi fate alla comunità Cenacolo, cioè che non chiedete nulla se non che la famiglia faccia un cammino insieme al ragazzo, alla ragazza che vive nella comunità. Cioè fare un cammino insieme, cioè non insieme nel senso che insieme al tuo figlio, ma insieme nel senso che tuo figlio fa un cammino in comunità e tu genitore, tu famiglia lo fai con altre famiglie,
con altre famiglie
che vivono la stessa cosa, accompagnati dai responsabili della comunità.
Sì, dei genitori che sono scelti anche loro, che hanno avuto i figli in comunità e aiutano gli altri genitori, fanno anche loro angelo custode, diciamo così. E per noi è stato proprio... Per me è una luce, no? Anche per la mia mamma era contenta, però per me è stata proprio una domanda forte. Prima ne vedere già questo piccolo cambiamento del mio fratello, ma poi quella luce nei suoi occhi interpellavano anche il mio di dentro, no? Perché poi anche io vedevo che io non era tutta nella verità, anche se non avendo nessun problema di dipendenza, però il confronto con lui mi ha fatto capire che io ne avevo tante altre dipendenze, no? Che poi non era solo droga, alcol o quelli che ci sono, no?
Ma tu che facevi nella vita?
Lavoravo.
Studiavi, lavoravi, che lavoro facevi, che studiavi, che cosa?
Lavoravo in un ufficio, lavoravo in un ufficio di finanza, in una pasticceria, e lavorato lì, no, a fare la ragioneria. Mi trovavo bene con i miei datori di lavoro, avevo un fidanzato, pensavo di sposarmi, più che sposarmi magari anche di vivere insieme, perché il ragazzo non è che era tanto di fede, anche se per mia mamma sarebbe stata una grande sofferenza non sposarmi in chiesa, però avevo la mia vita. Anche se mio fratello stava male nella droga, non è che mi sono accorta tanto, vedevo che c'era tante cose che non andavano, però ero chiusa nel mio egoismo, no? Pensando solo a me, al mio futuro, a quello che mi piaceva, no? A volte mi acercava mia mamma nella sua sofferenza, però non è che l'ho fatta mia sofferenza, no? E poi quando tutto è successo e con l'incontro della comunità, come se tutta questa verità mi è venuta come per dire: ma dove sei tu? Cosa fai? Non dove vuoi andare? È stato forte, perché poi vedendo, no, tutti questi missionari dell'Europa, nella mia città, che facevano, ecco, che erano lì, che guardavano i bambini, perché c'era la missione e c'era la casa dei ragazzi, però noi siamo vicini alla missione, e vedendo anche questi bambini abbandonati con tante storie, ferite, felice, sono entrata in un luogo dove il cancello è aperto, non è mai chiuso, dei prati immensi, cioè un posto bellissimo, 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 e vedere questi bambini che correvano come liberi, no? Felice, e pensare cosa ne avevano addosso, no? Nella sofferenza che aveva, e io che non, cioè, non era niente incomparabile alla loro, non ero così felice come erano quelli bambini o quelli missionari, o nel vedere mio fratello che comunque era già un ragazzo che aveva voglia di vivere.
E quindi ti sei fatta questa domanda, e che cosa hai fatto davanti a queste domande così grandi? Cioè, perché io non sono felice, ti sei chiesto, che mi manca?
Che mi manca? Alla fine questa domanda mi ero fatta già quando mio fratello è entrato, però non ho avuto mai il coraggio di rispondermi, perché sapevo qual era la verità, però non volevo accoglierla, non pensavo che la vita con questo ragazzo fosse il mio futuro, e così sono rimasta ancora quasi per 2 anni di questa domanda, ma senza dare una risposta, finché poi nell'anno del 2005 sora Elvira è venuta in Brasile, e mio fratello diceva: vieni a conoscere. Avevo un desiderio di conoscerla, perché alla fine, anche per dire grazie, perché attraverso il suo sì alla comunità mio fratello stava vivendo una vita nuova, ma anche la bellezza della vita missionaria, dei bambini, e ecco, avevo il desiderio di conoscerla, anche perché nelle lettere che mio fratello mi scriveva parlava sempre di Madre Elvira, dei suoi insegnamenti. Avevo proprio una curiosità di conoscere questa suora, e quando l'ho vista è stato proprio l'incontro che ho sentito proprio la presenza di Dio nella mia vita dopo tanti anni, perché avendo avuto questo nel mio fidanzamento mi sono allontanata dalla Chiesa, e avevo tanta nostalgia di Dio che a volte buscavo anche nei programmi cattolici, nella televisione, per a volte anche inginocchiarmi davanti a una televisione, davanti a un'adorazione eucaristica, perché sentivo proprio quella nostalgia, però non potevo fare quando ero insieme a questo ragazzo.
Perché lui non era contento che tu lo facevi, perché?
Lui non era contento, no? Che io andassi in chiesa, per sua gelosia delle persone che c'erano, ma anche perché non ero un credente, no? E poi ho scoperto, no, nel tempo di fidanzamento, che lui era della massoneria. Non sapevo cos'era la massoneria, però mia mamma quando ha scoperto è andata proprio fuori con me, però non mi ha detto tutte le ragioni, no? Dopo anche io sono andata a cercare cosa era, però io già ero dentro lì a quell'ambiente senza sapere, no? E quando sono andata a quell'incontro che c'era Madre Elvira, in quell'abbraccio ho sentito proprio quella presenza di Dio, che avevo tanta nostalgia. E poi lei, nel suo abbraccio, che sono andata solo per dare la mano, e lei mi ha detto che era una ragazza molto triste. E quella frase mi ha sconvolto perché era quello che sentivo nel cuore già da più di 2 anni, da quando avevo conosciuto la comunità. Però anche per tutto quello che dicevano i miei parenti, le persone che mi conoscevano, diceva: tu non sei una ragazza felice, hai perso tutta la gioia di vivere da quando l'hai conosciuto questa persona.
Quindi tutti lo sapevano, tutti si rendevano conto che questa storia non andava bene, però tu non riuscivi a sganciarti.
No,
anche tu lo sapevi che non andava bene, però non ce la facevi,
non avevo quello coraggio. Però poi in quell'abbraccio io, come se il figlio prodigo, no? Quando uno entra in se stesso e riconosce che, ecco, ho peccato contro il cielo e contro di te. E in quel momento ho chiamato questo ragazzo per venire poi con me, perché ho avuto il privilegio di avere un altro colloquio con Sor Elvira in quella settimana che lei era in Brasile, e questo ragazzo non ha voluto venire. E in quel momento mi sono detta: ma scusami, se vogliamo stare insieme e tu non vuoi accompagnarmi a parlare con una suora, non so, ho avuto quello coraggio di dire: boh, dammi un tempo, tu per conto suo, io per conto mio, e come se riprendesse la mia vita in mano.
Perché tu avevi capito che per te era così importante questa suora, che ha fatto una cosa così grande per tuo fratello, che lui ti parlava sempre e dice: questa è una cosa che è importante.
Ho sentito quindi... che dovevo andare, anche se lei già mi aveva distrutto in quella frase lì. Poi mi sono detto: ma cosa vuoi questa suora da me? Già me l'ha disintegrato. Però sentivo che dovevo andare, e meno male che sono andata a questo secondo colloquio con la madre, perché lei non sapeva niente di me.
È stata una scelta difficile andarci.
No.
Cioè ti è costata con lui, dico.
Guarda, io penso che è stata la grazia di Dio, perché ho avuto il coraggio di dirlo che io andavo anche senza di lui, che sentivo che dovevo andare. E non so come ho avuto il coraggio, perché in quella settimana lì aveva mancato la sua nonna, e proprio nel giorno del funerale della sua nonna io dovevo scegliere di andare dalla madre o non andare. E proprio lì, di quella sofferenza per lui, perché voleva tanto bene sua nonna, e ho detto: guarda, rimani lì, io vado. Non avrei mai fatto, no? Quante volte magari nella difficoltà del nostro rapporto volevo mollare tutto e non l'ho fatto. Però in quello giorno lì, non so, penso che è stata la grazia di Dio che mi ha dato la forza di dire: io vado.
E che ti ha detto lei in questo incontro? Che è successo?
Ha ascoltato la mia storia. Ha voluto sapere un po' di me. Cosa studiavo, cosa ho fatto, cosa... Così, nella semplicità come adesso stiamo parlando. E poi mi ha fatto l'invito di venire in comunità per fare un'esperienza di 40 giorni per conoscere un po' di più la comunità, non solo da esterno ma da interno. Ma non potevo, perché lavoravo, avevo già tutto, non potevo avere questi 40 giorni. E poi mi ha detto: va bene, vieni sabato e domenica, così sei qui, aiuta le missionarie, stai con i bambini. E è stato un grandissimo dono, perché alla fine non per tutti la comunità fa tutto, no? Oggi è diverso, però in quegli anni lì o vieni, fai 40 giorni, o vieni, stai 6 mesi, ma non solo così sabato e domenica. Così avevo quella vita che di settimana andavo a lavorare e poi fine settimana in comunità. E avevo sempre quella... non vedevo ora che arrivava sabato per vivere proprio uno squarcio di, ecco, di luce, di gioia. E poi pian pianino sentivo che quello che vivevo in comunità dovevo cominciare anche a vivere in casa. Non ancora, non pensavo di entrare in comunità, non era ancora nei miei programmi, no? Però quella vita che si viveva in comunità, che si pregava il rosario, che non si guardava la televisione, perché in comunità non si guarda la televisione e tutto, dovevo anche io vivere a casa mia, no? Tornando da lavoro, o anche essendo nel lavoro, anche avendo un comportamento diverso. E così ho cominciato un po' a provare a vivere la comunità a casa mia. E delle cose così piccole, non so, per dire, a farsi la doccia, io stavo un'ora sotto l'acqua proprio. Le bollette, mia mamma diceva, lo paghi tu, fai quello che vuoi, però la bolletta dell'acqua, della luce, te lo vedi tu.
Adesso se ascoltate fino in fondo il podcast capite cosa, come va con l'acqua e come, cosa fa della sua vita adesso.
Altro che spreco. Okay. Comunque, in comunità, proprio per non sprecare acqua, per sapere anche quanto costa una cosa, perché viviamo di provvidenza, tu entri sotto l'acqua, ti bagni, chiudi il rubinetto, ti saponi, apri l'acqua, togli il sapone e chiudi l'acqua, cioè, dai, fai la doccia. Quando ho fatto questo a casa mia, mia mamma è andata a bussare alla porta del bagno per vedere se era successo qualcosa, che non dava l'acqua, che non c'era l'acqua calda. E diceva, cosa è successo? E tu, niente, niente, mamma. Ma ti sei docciata? Ho detto, sì che sono docciata, ma è velocissima, cosa è successo? Perché volevo cominciare a vivere anche quello che vivevano gli altri, perché io dico, mamma mia, loro sono là che fanno anche tutti questi sacrifici e io qua...
Hai detto, per essere felici come loro devo, allora cominciamo
a vivere,
non farmi la doccia un'ora, dire il rosario, hai cominciato a imitare quello che facevano
loro. A mangiare quello che c'è nel piatto, senza buttare il cibo, perché in comunità non si butta il cibo, se tu non riesci a finire qualcun altro te lo finisce il piatto. E anche mia mamma diceva, mamma mia, finisce tutto, o non butte più niente, no? E prima è stata loro sono andate a fare una 40 giorni di esperienza con mio fratello nella missione della Bahia, che era appena aperta da un anno e c'era tanta povertà, nel senso c'era quello che c'era, no? E lei, quando è tornata con mio papà da questa esperienza missionaria, cioè, con mio fratello, perché noi non avevo ancora conosciuto Sor Elvira, aveva messo dei palletti a casa. Però io ancora non avevo fatto io l'esperienza comunitaria.
Cioè, questi sono matti, mo sono andati là, mo diventano. Poi ci sei andata tu, sei diventata matta pure tu.
Poi sì. Però mia mamma era contenta anche che andava a lavorare, mi faceva il letto, che prima lasciavo tutto lì buttato, anche i vestiti tutti tirati, perché poi sapevo che quando tornavo la sera era tutto pulito, tutto ordinato, e i vestiti mia mamma me lo lavava. E poi quando a volte, quando lei era fuori con me, mi diceva, io pago solo, io te lo lavo solo se tu mi paghi. E poi invece niente, in comunità ti impari a lavare le tue cose a mano, altro che lavatrice. E così ho cominciato anche a casa mia a fare queste piccole cose che mia mamma diceva, ma cosa fai?
Sei matta davvero?
Qual è la tua intenzione? E poi mi ricordo poi quando... Ecco, non sapevo ancora di volere entrare, no? Però mi ricordo una cosa simpatica anche, che io ero amante delle telenovelle, proprio. A volte non andavo a scuola la sera per guardare le telenovelle. Se non riuscivo a guardare me lo registravo. Comunque io ho detto, boh, se nella comunità non c'è più la televisione, io dovevo non guardare più. E poi niente, non lo guardavo, però... Mia mamma diceva, ma non guardi più la telenovela? Ho detto, no, non lo guardo, mamma, non lo guardo perché in comunità non c'è la televisione. Però poi io compravo i giornali della settimana e me lo leggevo tutto quello che succedeva nella telenovela. E mia mamma mi ha detto, ma questo? Perché poi lei mi provocava dicendo, guarda c'è questa scena qua così. Ho detto, ma sì, ma succederà quello. Ma come lo sai? Ho detto, ma sì, mamma, io già l'ho letto. Così la mia curiosità già è... E lei ha detto, ma questo non vale, perché se tu non devi neanche più leggere i giornali, cosa succederà? Però ecco, il Signore ha voluto che io facessi anche questo, per avere questo distacco della televisione, che poi dopo dico, mamma, quanto tempo ne ho persi davanti alla televisione invece di pregare il rosario, di andare a messa. Però ecco, uno bisogna anche vivere quello, no? Per riscoprire quali sono le cose importanti della vita.
E poi dopo un po' che andavi tutti i sabati e domeniche e ti facevi la doccia normale come tutti e che non guardavi la televisione, poi che è successo? Cioè, quando hai deciso di dire voglio fare veramente un'esperienza?
Allora, mi hanno chiesto di decidere, no? Mi hanno chiesto la comunità e mi ha proposto di... ecco, di entrare in comunità.
Cioè, una certa hanno detto, senti, mo ti abbiamo dato questa possibilità.
O entri.
È del sabato a domenica, mo entri, oppure che stiamo facendo?
Anche perché dovevo dare una risposta, no? Era troppo facile solo andare lì sabato e domeniche, le zie, sì, andavano anche fuori con me, perché a volte una bambina
le zie sono le responsabili.
Le missionarie.
Che voi le chiamate
lì.
Le zie.
Le zie. Le missionarie che sono lì, a volte i bambini durante la settimana magari avevano qualche cosa perché avevano qualche conseguenza o perché non erano andate bene alla scuola e io non sapevo, quindi li toglievo del castigo senza sapere, castigo modo di dire, no? Magari avevano qualche piccola rinuncia e poi io arrivavo lì sabato e domenica e loro se ne approfittavano di me e poi 300.000 situazioni,
cioè non funzionava né per loro né per te, perché no. Anche tu vivevo
anche
a metà.
Perché a metà, perché non ero dentro, cioè, non ero dentro ancora. E poi quando mi hanno detto di scegliere, ho capito subito che era per me. No, e
quanto
non
ci hai messo a dare una risposta? È stato facile o perché hai dovuto lasciare il lavoro?
Questi 7 mesi sono andata tutti sabato e domenica. E poi quando mi hanno dato la proposta, dovevo comunque anche trovare qualcuno che mi sostituiva al lavoro. Quindi per un mese ho dovuto preparare una ragazza che veniva a stare nel posto dove ero. E poi a casa... Già era quasi tutto comunitario, che poi solo devo dire a mia mamma mi vado via, anche perché gli armari erano sempre più vuoti perché portavo tutti i miei vestiti in comunità e mia mamma già capiva che c'era qualcosa che mi attirava lì.
Quindi per te è stato abbastanza normale dire sì, arrivo.
Questo ragazzo già era andato per la strada sua.
Ha detto preparo uno che mi sostituisce al lavoro e arrivo.
E arrivo.
Così proprio.
E così sono andata, sono arrivata in comunità, che poi ero sempre con le bambine e poi nel giorno che sono arrivata mi hanno messo con i maschietti, 5 bambini, tutti loro 5 anni, con una missionaria che la conoscevo lì, però non avevo un'amicizia con lei come avevo con le altre, con le altre missionarie. E all'inizio mi ha detto, no, questa ragazza, no. Sai quando tu giudichi per l'apparenza, no? E in quel momento ho guardato indietro se la macchina di mio papà era ancora lì. Perché ho detto no, io con lei non voglio stare. E poi no, la macchina già non c'era più. Ho detto boh.
E dopo glielo adesso mandiamo questo podcast a questa suora.
Elisa, ti saluto, ti voglio bene. Comunque, però è nata una bella amicizia tra di noi, perché eravamo diversissime, però la voglio tanto bene. Però all'inizio ho detto boh, adesso non dico che non ho più scappatoia, no? Però adesso dovrò vivere quello che la comunità mi insegna, no? Non più una che viene e va via, no? E non è stato facile all'inizio, perché poi entri, un conto andare fin di settimana, che poi il programma comunitario è tutto un po' più libero, no? Più che si gioca, che si sta insieme, invece poi il lavoro, la preghiera, l'ordine, avere la responsabilità dei bambini, portarli a scuola, fare i compiti, le pulizie, lavanderia, no? Proprio e tutti i giorni, perché io ero sempre in un ufficio seduta a fare i conti e invece poi mi trovo a fare, cioè a servire la vita, no? Ringrazio che comunque a casa mia mamma mi ha messo a fare tutto già da piccola. Non è che avevo paura del lavoro, non ho mai paura, cioè paura di lavorare o di fare troppo, no? Anzi,
Però, era abituata a uscire senza il letto fatto, è ok.
Sì,
e invece dopo in pochi mesi ti sei ritrovata che non solo ti sei fatto il tuo, dopo dovevi fare pure quello degli altri.
A fare quello degli altri, anche a volte il mangiare. Mi ricordo, io tante cose non piaceva mangiare, ma non perché, magari perché non avevo neanche mangiato. Se penso ai peperoni, alle melanzane, sempre ho detto a mia mamma non mi piace, non è che lei mi ha obbligato a mangiarlo. Poi in comunità dice, ecco, se tu non lo mangi, i bambini diranno, e anch'io non lo mangio, dovrei mangiarlo. No, ho detto, no, io adesso, però poi adesso mi piacciono, no? Ho detto, ma che buono, perché non l'ho mangiato prima? Però vivi, no? Anche capire anche, no? Anche la vita dei bambini, ma anche la storia dei missionari, e avere un rapporto con Gesù, la preghiera. Quando mi hanno detto dell'adorazione personale, di andare a pregare in cappella, avevo partecipato in qualche momento di adorazione attraverso il rinnovamento dello spirito, però io e Dio a ginocchio davanti a un tabernacolo non avevo mai fatto quell'esperienza. E lì ho cominciato, non sapevo a volte neanche cosa pregare, chiedere, no? E era tutto un nuovo da scoprire, no? La fede in Dio ce l'avevo, però era sempre magari la fede di mia mamma, la fede delle mie zie, non la mia fede. E lì c'è stato proprio questo incontro, no? E di vedere anche i bambini quando pregavano il rosario, l'intenzione che mettevano, e comunque ti commuove, no? E mi sono sentita sempre più in casa, anche se a volte non era facile, come dicevo, però sentivo, no? Quanti magari momenti mi chiudevo, a volte andavo a fare pulizie e poi piangevo perché non capivo, piangevo perché avevo nostalgia di casa, però con la grazia di Dio sono andata avanti. A volte, se fosse solo io come ero, l'avrei mollato subito, no? Però c'era qualcosa che mi spingeva a dire sia alla vita di quelli che ce l'avevo davanti, ma anche alla mia, no? E quello, e poi conosci, cresci, l'altro ti viene a dire sei orgogliosa, non hai fatto bene questo, e tu impari a stare in silenzio, e l'altro ha ragione. Tutti gli insegnamenti comunitari o anche delle cose che io non sapevo niente, per dire anche un'altra cosa che poi abbiamo riso così tanto, è che in comunità si usa tanto la parola compromesso, che poi qua è quando tu fai qualcosa che diciamo di nascosto, che nessuno ha visto. Invece in Brasile la parola compromesso è quando tu hai un impegno con qualcuno, devi andare a una visita medica, devi andare da qualche cosa.
Ah, vuol dire impegno.
È un impegno. E niente, quando io andavo a fare le commissioni in città, io avevo ancora la chiave di casa mia. Poi io uscivo, mi hanno chiesto magari di andare, non so dove, a fare qualcosa. E poi al ritorno passavo a casa mia, perché ce l'avevo la chiave. O andavo a trovare le mie amiche, o andavo a prendere tè con qualcuno. Cioè, liberissima. Senza pensare che poi in comunità tu devi dire dove vai, cosa fai.
Tu hai fatto e così, poi, cioè non sapevi che dovevi comunicarlo?
Poi mi hanno detto di fare una
tranquilla,
cosa.
L'hai fatta, in più mi sono presa pure l'aperitivo con l'amica.
Sono andata e poi va una, va due, va tre, quattro volte e poi ti chiamano e chiedono, ma dove vai? Che ti mando tale ora e torni a tale ora. Ma sì, ma io vado lì, vado qui, vado da mia mamma. Ma no, ma quello non si fa in comunità, questi sono i compromessi. Ho detto, ma nessuno me l'ha detto niente.
Quindi tu praticamente vivevi tranquillissima.
Sì, perché tante cose nel cammino ho scoperto cosa era.
Ecco, non lo raccontare alle ragazze che sono qua, va, che magari viene in mente qualcosa.
Però sì, comunque tante cose che poi dico, signore, che vergogna, no? Gli altri, cosa chissà cosa hanno pensato.
E quindi poi hai dovuto chiedere scusa che hai fatto queste cose, che non lo sapevi proprio, che non si poteva fare.
E poi uno mi guarda e mi dice, ma come non sapevi, no? Però io proprio zero, sa, proprio come è caduto dal pero, scusate, non sapevo che...
Ma infatti ti stavo per chiedere, visto che tu eri una ragazza molto indipendente, cioè avevi tutti i fatti tuoi, lavoravi, la tua casa... Cioè, non ti è, siccome stavi nello stesso posto, cioè stavi comunque nella tua città, non è che dici, sai, mi sono trasferita da un'altra parte. Cioè, non ti è mancata quella libertà, la libertà di fare quello che ti piace, di andare dove vuoi, non chiedere permesso a nessuno?
All'inizio non è stato facile, avevo,
è difficile.
Sentivo quello bisogno, no? Però poi capivo che le volte che facevo era perché dovevo, cioè, magari scappare da qualcosa, no? Invece lì dovevo rimanere nel mio. E poi ho capito che non c'era bisogno di tutto quello, che a volte puoi stare anche senza, no? Non è stato proprio facile. E mi ricordo che poi a un Natale, arrivata la sera di Natale, tutti che preparavano tutto, sarebbe stato il mio primo Natale in comunità, e hanno messo tutte le musiche, e poi ho sentito una grande nostalgia di casa, di come preparavamo il Natale a casa con mia mamma, la cena, tutto. E in quel momento mi sono scoppiata a piangere, sono andata in cappella, e poi mi hanno venuto a cercare e diceva: cosa fai lì? Ho detto: sì, non riesco a stare a tavola con i bambini, no? E però un missionario mi ha detto: ma no, alzati, tutti ti aspettano. E poi ho sciogato le lacrime e sono arrivata a tavola, e di questi bambini che erano con me, uno di loro mi ha detto: perché piangi? Anche io non ho la mia mamma.
Amore.
E lì mi sono ancora scoppiata a piangere ancora più forte. Che poi in quel momento lui mi ha detto: non piange, anche io non ho la mia mamma, però facciamo festa, no? Gesù viene. E in quel momento ho sentito un'altra luce, che poi ho detto: ecco, non devo piangermi per le cose che non ci sono più o che magari vorrei io, ma di vivere quello che la vita mi chiede adesso. E lì ho sentito la presenza di Dio ancora forte. Io dico: boh, qua sarà il mio posto, no? Ho sentito lì qualcosa che dovevo rimanere, che dovevo anche, anche se magari mi piaceva ascoltare la musica, quante volte io nella sera tornavo da lavoro, mi piaceva sdraiarmi nel divano, ascoltare la musica, e non potevo più fare, però dico: ma quello era solo egoismo. Era solo egoismo, perché magari mia mamma aveva bisogno di preparare la cena o ancora c'erano delle cose da fare, però era solo pensare a me, no? E poi quando questo bambino mi ha detto questa frase, ho detto: non devo piangermi più addosso, no? E poi è lì, boh, è come se è arrancato un cammino che poi non sapevo dove mi portava, perché non è che sono entrata in comunità pensando di rimanere per tutta la vita.
Era solo per fare un'esperienza, perché loro erano felici, volevi anche tu quella felicità.
Anche io avere quella felicità. E però rimanendo, servendo in quello che mi chiedevano, anche quello che non capivo, però facevo, no? Perché ho detto: boh, faccio perché sicuramente ci sarà qualcosa che porta al bene, no? Sempre bene, no? Però qualcosa che il Signore vuole dire a me. E così, boh, sono rimasta lì a crescere anche, no, nella mia vita spirituale, ma anche nella vita comunitaria. Però è arrivato un certo momento che sì, mi sentivo diversa dalle altre, perché tutte le missionarie, le zie missionarie, tutte loro fanno un percorso nelle fraternità femminili. Cioè, loro già hanno una base comunitaria, le regole, cioè hanno un cammino, e io invece sono entrata
dopo,
così.
E poi dopo diventano missionarie perché chiedono di andare in missione. Invece sì, tu sei andata dalle missionarie, sì, senza essere mai stata in comunità, veramente.
Non capivo
non
niente.
Non capivi niente.
Cioè, anche i valori della donna. Cioè, Madre Vida ci teneva tanto, no, sulla donna. E loro quando parlavano, loro che avevano conosciuto Madre Vida, che l'avevano ascoltata, io non avevo quella base, anche se tante cose in famiglia io avevo già ricevuto, però ecco, mi sentivo diversa da loro, cioè, non inferiore, però a me mi mancavano tante cose. Mi mancava un pezzo, no? E poi mi hanno proposto di venire in Italia. E mio fratello aveva già un periodo in comunità, e veniva in Italia e mi hanno proposto di venire, di fare arrivare anche io con lui, no? Non avevo quella intenzione, sentivo che mi mancava un pezzo di cammino, però non pensavo di uscire dal mio paese, proprio anche perché, anche se poi ho fatto questo distacco dei miei genitori, dei miei amici, anche se poi ogni tanto si usciva con i bambini e sempre incontravo qualcuno, perché cioè, ho vissuto tutta la mia vita lì, e pensavo di andare in Bahia, perché noi siamo a San Paolo, poi c'è l'altra missione in Bahia, il mio desiderio era andare lì, almeno sei un po' più lontana da casa, però sono nella mia terra, no? E, però quando mi hanno proposto l'Italia, ho detto, boh, cosa faccio? Ho detto, vado, anche se non conosco nessuno, non so parlare la lingua, non so neanche dov'è l'Italia. E niente, comunque è un'altra cosa che è simpatica, che poi io dico, mamma mia, solo nella mia mente puoi passare tutte queste cose, no? Ho detto, wow, vado in Italia. Cioè, per noi in Brasile, cioè almeno io, per la mia famiglia che siamo così semplici, cioè Italia, tu pensa, Roma c'è, cioè il Papa, e Milano perché è il mondo della moda, no? Io che ero così vanitosa, ho detto, wow, Milano, mamma mia, sai, ho fatto tutti i miei film, no? Pensando di arrivare
però
in Italia.
Però tu stavi in comunità sempre.
Ero in comunità, ah, però
in
pensieri partono comunque, no? Quello il Signore lascia libero anche in quello, no?
E quindi sei andata a Saluzzo.
Sì, perché sono arrivata in Italia e sono arrivata nella fraternità di Cherasco, cioè lì una provincia di Cugno, no?
Sempre vicino comunque.
Sempre vicino. E mio fratello è andato in un'altra fraternità che si chiama Pastorelli di Fatima, che è molto vicino a dove ci sono le suore, dove viveva Madre Elvira, no? Nella casa dei consacrati. E sono arrivata lì, e proprio zero di zero, e però è stato anche lì, perché mi hanno detto vai e rimani 3 anni. No? Anche se poi piange, vuole tornare indietro, e tutto quello che è, e rimane 3 anni. Poi dentro di me ho detto, devo fare tre anni, no? E anche perché la comunità anche, no, mi ha pagato il biglietto per andare in Italia, cioè comunque avevo anche una riconoscenza, no? E poi non sapevo cosa mi portava questi 3 anni, però nei momenti di difficoltà dico, tre anni, magari era solo una settimana che ero arrivata, dico, ma 3 anni sarà lunga, no? Però mi ha aiutato anche avere questo pensiero, no? Dei 3 anni. Però sono stata accolta molto, con tanto affetto, dalle ragazze che erano con me. E poi c'era una missionaria che era tornata da Santo Domingo e con lei mi comunicavo. Lei parlava lo spagnolo, io non capivo niente dello spagnolo, però lei quando parlava piano, e io riuscivo a capirla, e io il portoghese, lei mi riusciva a capire. E poi il mio inizio è stato così un po', e questa missionaria teneva un po' d'occhio su di me, e mi ricordo anche una volta, e mi è venuta proprio una nostalgia, che ho detto, ma chi me l'ha fatta fare di essere qui? Perché che ho detto sì di venire qui? E mi ero scoppiata a piangere. E poi questa missionaria, che lei già aveva la sua età, è venuta e mi ha abbracciato alla fine, perché era la sera, io mi ero andata a dormire, io ho cominciato a piangere nel letto, finché lei è uscita dal suo letto e è venuta e si è seduta, e poi ho appoggiato la mia testa sulle sue gambe e poi mi sono addormentata nelle sue gambe, no? E lei che mi accarezzava. Non mi ha detto niente, solo mi ha lasciato piangere, no? Però lì mi sono sentita un'altra volta, voluta bene, amata, capita, non mi hanno chiesto niente, no?
Adesso tu cosa fai? Perché il finale è interessante.
Ecco.
Dopo tutto sto giro, dopo tutta questa scoperta, dopo tutta questa esperienza della comunità, dopo essere stata anche diversi anni, insomma, vicino a Madre Elvira, averla conosciuta da vicino, tu racconti tante cose di lei bellissime. Poi dopo
sono arrivata anche io nella casa di formazione dove vivono le suore, e sono andata perché mio fratello era lì vicino, e suora Elvira mi ha detto, vieni, così potrai stare con lui tutti i fini di settimana. Ecco, lei magari già aveva già capito tutto, io ancora non dovevo capire. E poi mi sono detta, ma cosa io faccio qua in mezzo alle suore? Non avevo mai vissuto con le suore, non li conoscevo. Però
cioè suore consacrate al Cenacolo, suore della comunità Cenacolo.
Della comunità Cenacolo. Io ero a casa con loro, però non avevo ancora l'attenzione della consacrazione. Però vivendo con loro la vita semplice di preghiera, di lavoro, di amicizia, vedevano che erano persone normali, ecco, perché pensavano che dovevano essere tutte sante, immacolate. Invece ho visto che erano, ecco, che erano
ragazze come gli altri.
Sì, che erano come me, no? Che allo sbaglio chiedevano scusa, che avevano le loro fatiche, che però che avevano detto di sì al Signore, no? E erano felici di vivere. E ecco, mi sono sentita provocata dalla loro storia, dal loro vissuto, dalla loro preghiera, anche perché c'era la madre in quel tempo nella casa, anche provocata da lei, perché lei non mi lasciava passare una, mi provocava proprio, però in quella provocazione sentivo che era uno per farmi uscire da me stessa, no? Che c'era tanto amore in quello provocarmi. E poi alzandomi di notte a fare le adorazioni davanti a Gesù, è la domanda, ma io cosa faccio? Cosa voglio fare della mia vita? Cioè, non avevo proprio nessuna idea. Cioè, sapevo che volevo amare, però non sapevo ancora dove, no? Come. E invece poi sempre di più ho detto, ma no, suora, no, suora, no. No, e suora. Poi ho detto, poi di nuovo, sai, veniva questo pensiero, no? Però ho detto, ma loro sono felice. E ho detto, ma perché io non posso, no? E Madre Vida sempre chiedeva alle ragazze di scrivere la lettera. E io ho detto, io questa lettera non la scrivo, non la scrivo. Però quando c'è stato l'ingresso, che lei diceva, chi vuole consacrarsi il 25 marzo, c'è il giorno dell'Eccomi. E io ho sentito il mio cuore battere forte, anche perché in quello stesso, nell'anno prima che io già ero arrivata in Italia, c'era stata la festa di Pentecoste e un gruppo di sorelle consacrate avevano ricevuto la croce. E io quando ho visto una sorella ricevere la croce ho cominciato a piangere, che ho sentito, ho detto, che bello. E mio fratello ha detto, ma cosa piange? Non la conosce neanche. Dice, ma non lo so, sempre piange. Però in quella Pentecoste lì, quella Pentecoste lì mi sono chiesta, ma che bello, perché era una ragazza brillante, no? E ho detto, mamma mia, ma lei si consacra al Signore, no? E poi dopo mi sono trovata con questa sorella che mi faceva da angelo custode, no? Che stava con me, lavorava con me, pregavamo di notte insieme.
L'angelo custode è una persona che
ti accompagna, che sta vicino a te.
È in comunità già da più tempo, che ti accoglie, sta un tempo sempre vicino a te, sì. Tutto il tempo ti aiuta a entrare, sì, in una fraternità.
Sì, ti accompagna. Io mi sono sentita voluta bene da questa sorella, finché poi dovevo dare la mia risposta. E poi il Signore mi ha dato la grazia di dire sì, con tanta paura. Non è stato proprio un sì, sono convintissima, è quello per tutta la vita. Il mio sì è stato, Signore, io provo, se è la tua volontà sarà, se non è mi farai capire, però voglio dire questo sì.
Anche perché dovevi fare un discernimento nel frattempo, non è che sì e diventavi suora il giorno dopo.
No, però poi e poi è passato, e quando doveva dire questo sì per cominciare questo cammino di noviziato, io sono andata da Madre Vida e ho detto, penso che voglio dire anche il mio sì. E lei ha detto, tu pensi? Ha detto, ma cosa aspetti, no? E il Signore ti aspetta, no? Però io non potevo darti la risposta, tu dovevi scoprire da sola, no? Però mi ricordo che lei mi ha detto, è un cammino di tante rose, belle, di tutti i colori, però ci sono anche le spine, no? E quelle spine mi sono rimaste, no? Per dire, non pensate che fate suora è solo, c'è tutto bello, no? C'è, stai andando incontro a un crocifisso, no? Quello sarà la tua meta, no? Dovrai guardare lui. E poi il Signore mi ha fatto vivere, mi ha dato la grazia di rispondere questo sì, e poi sono andata avanti nel cammino, no? Nel mio noviziato, e poi la professione dei voti, e poi sono stata in missione in Perù.
Ma te l'hanno chiesto o hai detto tu vorrei andare in missione?
No, io, essendo brasiliana, io ero sempre convinta che sarei andata in missione in Brasile, no? Io non avevo nessun dubbio che la madre mi aveva mandato in Brasile. E poi quando ho sentito il mio nome per andare nelle missioni del Perù, mi sono crollate le braccia. Io sono andata incontro a lei e ho detto, ma scusami, ma non mi mandi in Brasile? Ero convinta che me lo avesse mandato in Brasile. Lei ha detto, no, Gioia. Niente Brasile.
Gioia, con tanta gioia. No, Gioia.
Se invece chiamava
no.
Di Gioia, detto, no, Gioia. Sai perché non te lo mando? Perché così dovrei diventare più umile. Dovrai chiedere perché non conosce la lingua, e dovrai imparare tutta un'altra cultura, e così che vai in Perù. E poi sono andata con un cuore un po' chiuso perché il mio desiderio era un altro, però arrivando in quella terra mi sono sentita come sono sentita sudamericana, ecco, mi sono sentita comunque a casa mia, no? Anche se siamo la lingua è diversa, qualcosa di diverso, però non so, c'è qualcosa che ci accomunava, no? E mi sono sentita subito a casa, no? E subito a casa, a volte ci vuole un anno per sentirti a casa, però sentivo che
era il tuo posto.
Era il mio posto.
E quindi in questa missione voi accogliete i bambini molto piccoli?
Sì, accogliamo i neonati fino a 3-4 anni. Mi ricordo il primo bambino che mi è stato affidato, che quando è arrivata l'assistenza sociale e che quando poi l'ho spogliato per, no, per docciarlo, ce l'aveva ancora il cordone ombelicale.
Quanti giorni aveva?
Aveva 4 giorni.
Ed è stato abbandonato da qualche parte?
Negli ospedali, le mamme partoriscono e a volte per le loro difficoltà non possono accoglierlo.
E quindi l'assistente sociale ve l'ha portato?
Ce lo portano. E poi
4 giorni?
Io ho detto, come faccio, no? E
così non avevi mai visto un bambino col cordone?
Così piccolo, no? Cioè, avevo paura di spaccarlo, no?
Certo.
E poi, no, chi è più tempo là ti insegnano, no? A come ducciarlo, a come lavarlo, a come pulire anche il cordone ombelicale, a dare il latte, perché poi è tutto biberon, capire il momento, cioè impari tutto,
imparare
a cambiare il pannolino.
Quando piange che ha fame, quando piange la cacca, quando piange che ha sonno.
Abbiamo una lavagna, così scriviamo nome del bambino, a che ora ha mangiato, la quantità che ha mangiato e se ha fatto la cacca, facciamo un asteristico così almeno sappiamo il motivo perché piange o non piange. No, meno male sempre guardavo quella lavagna lì, no? Però dopo
così vedevi pure gli altri della stessa età e ti rendevi conto, ah, allora forse deve rimangiare, perché chi te lo insegna?
nessuno, quelli che ci sono prima di te, no?
E quante sore siete? Quanti bambini riuscite ad accogliere?
Adesso sono arrivate i rinforzi, grazie a Dio, no? Però adesso sono 5 suore e una missionaria, però ci sono 2 che sono di passaggio a fare un'esperienza. E attualmente sono 15 bambini.
Tutti così piccoli?
Sì. Cioè adesso la più piccola adesso ne ha 4 mesi. 4 mesi. E poi il più grandicello a luglio ne fa 4. E poi sono tutte quelle età. Abbiamo un gruppone di un anno e mezzo, un altro gruppo di un anno. Poi ci sono i bebè ancora.
5 suore hanno 15 bambini, quindi 3 a testa neonati o piccoli.
Piccoli, praticamente siamo divisi. Allora, quando ero giù in missione eravamo in 4, quindi erano 2 con 7 bambini e 2 con 7 bambini.
Mamma mia.
Io con un'altra
da
ragazza.
Da impazzire?
A volte sì, però poi signore, la Madonna ci arriva lei dove noi non arriviamo.
Cioè io ho 4 figli, no? Ma io non ho mai dormito. Tu mi hai detto che dormi con 3 culle, uno si sveglia e un altro sa il latte, un altro se...
E l'altro preghi che dormi.
Tu con quante culle dormi vicino di piccolissimi?
Ma adesso ne ho dormito con 3 vicini.
Con 3.
Però quando io sono arrivata la prima volta
poi
in missione...
Poi si sveglia uno e poi sveglia quegli altri.
È vero,
e
deve essere veloce.
E dove trovi le braccia poi per quell'altro? Prima... Come avete 3 gemelli?
Prima devi uscire dal letto quando c'è il primo pianto, perché così non sveglia quelle altre.
Ah, devi essere uno scatto veloce.
Prendi il bambino, porta nell'altra stanza, così non sveglia l'altro.
Ah, c'avete la tecnica, massa.
Sì. Però poi se si svegliano gli altri, o se non riesce a dare due biberon allo stesso tempo, mentre magari uno può aspettare, chiama. Però a volte non ce ne sono da chiamare. E ti arrangi,
perché se vai a chiamare un'altra suora ce n'è altri tre che mentre
si possono svegliare
per chiamarli, e quindi te la devi cavare, cioè è peggio delle mamme, no, è solo coi gemelli succede una cosa così, però almeno ci sarà pure il papà, almeno sono
no,
due.
No, però ammiro le mamme, cioè, voi avete una marcia in più.
Va bene, ma è anche la biologia che ci aiuta, però ti dico, cioè, anche se io avessi due gemelli comunque sono in camera con mio marito e ci aiutiamo. Cioè, tu ne hai tre da sola.
Sì, ma ci aiutiamo tra di noi, perché poi penso che il bambino a volte, quando ci sono a volte delle situazioni che dice come lo faccio, non so, come se loro capissero che sei in difficoltà e si fanno aspettare. È qualcosa che a volte dice, mamma mia, ma come fai? No? O smettono di piangere, o magari tu metti una musichina, un gioco che li distrae finché l'altro finisce di bere il biberon. Sì, a volte ti mette lì con un cuscino vicino, così magari prova a incastrare il biberon che riesce a bere, così magari tu lo aggiusti mentre sei con un altro in braccio. O se no, mentre dai latte, sei lì con la sedia, con i piedi che batte, così...
Dondoli quell'altro.
Dondoli quello l'altro. Però poi, e poi riesce, però è qualcosa che poi dice, ma solo la grazia di Dio che ti fa andare avanti.
E tutto questo di provvidenza.
Viviamo di provvidenza. La madre non ha mai voluto i soldi dello Stato, neanche nelle missioni.
E come vi fanno, cioè, da dove vi arrivano i fondi, il cibo, tutto?
Alcune donazioni arrivano dall'Italia, o no, della comunità, o degli amici, anche tante cose nei banchetti missionari che la comunità lo fa, e i fondi sono per le missioni, non poi si dividono perché dove c'è più bisogno. Poi ci sono degli amici, dei benefattori che dice io mi responsabilizzo per pagare la bolletta del gas, e l'altro dice io pago la bolletta della luce, e noi facciamo una raccolta per pagare tutto il materiale scolare. Cioè, comunque la provvidenza non ha mai mancato. E poi noi, casa nostra, le persone bussano e dice noi abbiamo dei vestiti dei nostri figli, passeggini che a noi non ci servono, vi serve, e noi raccogliamo tutto.
E pur vivendo in un posto, mai detto che intorno
povero
a voi sono tutti baracche. Sì. Voi ci avete la casa e tutti di provvidenza e tutti sono le baracche.
Sì. A volte è sofferente, però a volte ti commuove. Magari c'è una signora che quando lei può, viene a volte con due sacchettini di avena a darcelo. Dico, ma tienilo per te, a te. No, hermanita, no, este para ustedes, es para los niños. E dico, se l'ha tolta del suo per darlo a noi.
Cioè che è povera.
Sì,
è povera,
ma due pacchettini di avena di 250 grammi. Però,
cioè lei è proprio povera, però lei ci tiene a farlo.
Ci tiene, a volte sono in campanella lei.
Che
fa
bello.
Una tenerezza. E poi
bello.
Quello che arriva da noi, che a volte davvero il Signore è molto generoso, noi condividiamo in parrocchia, o abbiamo una signora che conosciamo del posto, e lei, tramite a lei, fa arrivare a tutte le famiglie povere le cose che possono servire a queste famiglie, o a Natale a fare le facciamo, come si chiama, le ceste con tutti i víveres per le famiglie che hanno bisogno, perché abbiamo ricevuto così tanto che poi diamo a chi ne ha bisogno. E così perché se noi diamo da porta nostra arriva un fiume di gente, no? Però attraverso questa signora o in parrocchia loro sanno davvero chi ha bisogno.
Chi ha bisogno.
E poi noi condividiamo tra di noi, comunità Cenacolo, perché siamo tre fraternità in Perù, però anche tra i vicini poveri. No? Però le persone che amano vengono e dice cosa avete bisogno? Latte, panolini, la frutta, la verdura, prodotto di igiene, sì, quello che in una casa uno ha bisogno. Infatti a volte dice ma cosa mangiate? Ma quello che mangiate voi mangiamo anche noi, no? Però è impressionante la provvidenza che arriva, no? A volte abbiamo paura, non so, mi ricordo una volta c'era un pacchetto di pannolino di quella taglia lì. E una missionaria era uscita e le abbiamo detto: portati i soldi e compra, no? Anche se in comunità la madre dice: non andate mai al supermercato, però. Cioè, la provvidenza
era proprio
arriva
una necessità.
Beh, la provvidenza arriva anche in quello, in soldi, no? Uno dice: vi do i soldi, prendete quello che vi serve, no?
Sì.
Però abbiamo detto: dai, vai e comprati il pannolino, perché non compra tanto, almeno compra 3 o 4 pacchetti, questi qua che hanno 74 pagnali, almeno dura un po' di più. E poi lei è partita, suona il campanello, un amico che già ci conosceva ha detto: noi abbiamo fatto una raccolta e abbiamo portato il pannolino, ma ci hanno scaricato 50 pacchetti di pannolini.
E quindi, non so, avete corso, siete corsi per fermarla?
No, nell'epoca non c'erano tutti questi cellulari così veloci, lei già era andata al supermercato e poi è tornata a casa con questi 3 pacchetti, ho detto: guarda cosa.
Ce ne sono andati 50, abbiamo guarda la provvidenza. 50,
che poi dove mettiamo non ce l'avevamo più spazio da mettere. Però è proprio così, a volte la provvidenza, anche per dire, alla carezza di Dio, no? Per i suoi piccoli. E i nostri stavano crescendo e dicevano: mamma mia, sarebbe così bello una bicicletta, 3 biciclettine per loro. Però ho detto: figurati la bicicletta, come...
Dove la andiamo a prendere? Dove la andiamo a prendere?
E poi arriva un amico, prima di Natale, era ancora novembre, non era ancora Natale, e lui suona... E diceva: io sono un amico di quell'amico e noi con la mia famiglia non saremo qui a Natale, però prima di viaggiare vi ho portato una busta e magari potete prendere quello che vi serve. E poi noi abbiamo già visto un po' le biciclette, perché a volte una persona dice: cosa avete bisogno? Ho detto: bah, non è che chiediamo la bicicletta, però nel cuore c'era questa cosa della bicicletta per i bambini, no? E poi lui ha detto: no, fate quello che volete. E poi quando abbiamo aperto la busta era proprio la quantità giusta per le biciclette. Ho detto: no, andiamo a prendere le biciclette. E le abbiamo portate loro. Le abbiamo portate loro nel centro commerciale.
Ai bambini, avete portati per scegliere.
Così loro potevano scegliere la bicicletta.
Ma che felicità.
Mamma mia, ma sono volte queste carezze che il Signore dà anche in questa paternità di Dio, che la madre sempre diceva: Dio provvede. No, e non solo, cioè sì, nel mangiare, ma anche a volte nella semplicità della vita, no? E in missione una cosa bella che grazie alla provvidenza possiamo anche vivere, anche fare vivere i nostri bambini che magari sono chiusi in casa, no? Cioè già non hanno papà, già non hanno una mamma, cioè comunque anche loro, cioè, hanno una regola, no? Cioè non è che una mamma c'ha il bambino, va a dormire, no, i nostri no, alle 7 li mettiamo a letto e sono lì che dormono, alle 6 si sveglia e poi anche lì, no, fare delle passeggiate, portare al parco, andare al cinema. Mi ricordo la prima volta che abbiamo portato al cinema, ho detto: ma piangeranno, sono così piccoli, hanno 3 anni, si spaventeranno a entrare in questa stanza buia. Oh, sembra che erano sempre andate al cinema. Cioè non hanno fatto una piega,
cioè 15 bambini
hanno
al
mangiato,
cinema,
hanno
siete matte, no? Io beh, manco ma con un con
abbiamo
due
invitato
fatto.
Anche le amiche che ci aiutavano a guardare.
Sì, però ho capito, al cinema così piccoli, siete matte,
no, ma
siete matte.
Il Signore ci fa vivere delle cose belle, delle cose belle.
Tu parli di tu parli continuamente di questi bambini, continuamente c'è il cellulare per farci vedere foto, veramente, e sei peggio di me per i miei figli.
No, perché poi noi non siamo le loro mamme. Non ci facciamo neanche chiamare di mamme, però l'amore che sentiamo per loro è penso che quello che sentite voi, perché non sei lì 24 ore, vuole il suo bene, comunque sente, non è mio, non sono miei, no? Però posso condividere un pezzo della mia vita con la loro vita, imparare tanto, non da loro, cioè loro sono davvero i grandi maestri. E poi sì, no, io particolarmente ho tanta nostalgia di loro, perché poi, essendo rientrata da poco, cioè, le mie giornate adesso hanno un altro ritmo, no? Quindi, ora guardo l'orario, il fuso orario, però sì, ti rubano il cuore, ti rubano il cuore. però sento anche un impegno proprio di preghiera per loro, no? Infatti questi giorni mi hanno chiamato e mi hanno detto: si sente che preghi per loro perché tanti processi di adozione stanno sbloccando. Ho detto: ma non c'è un giorno che non li porto davanti al Santissimo il loro viso, no? Proprio per chiedere per loro il dono di una famiglia, no? O perché alcuni tornano con la famiglia di origine, però
sì,
che
succede questa cosa?
Alcuni sì, però non con davvero papà e mamma, magari con la nonna.
Okay.
Però di pregare che loro siano custoditi, che nessuno di più, cioè che nessuno li può fare più male a loro di quello che già hanno ricevuto, no? Che ci sia una protezione, anche se poi dopo i sicuri sociali li accompagni. E poi la famiglia per loro, no? Che sia la famiglia giusta, che sia la famiglia giusta, no? E sento nel mio cuore di avere proprio questa intenzione per loro, no? Di portarlo a Dio, perché il nostro amore è troppo povero, però il tempo che sono con noi, di sentire che sono amati. Magari nella gestazione sono stati rifiutati o sono stati concepiti nella violenza, nella paura, però che il Signore li può guarire, anche se loro sono così piccoli e non capiscono la loro ferita, però a volte il loro pianto, il loro chiamarsi l'attenzione, c'è qualcosa già dentro di loro che loro ancora non lo sanno, no?
Sì.
Però che solo il Signore può fare. Anche noi a volte nel nostro povero amore umano non è abbastanza, no? Perché solo Dio l'amore che può riempire tutto, anche il loro piccolo vuoto di questa ferita dell'abbandono, no? Però il tempo che sono a casa con noi, che possono sentirsi al sicuro, no? Sentire questo abbraccio, no? E noi quello che il Signore ci permette di donare a loro, vogliamo fare tutto il bene che possiamo fare.
È bellissimo che abbiamo fatto per sbaglio, mentre tu ci facevi vedere le foto, per sbaglio hai telefonato una suora.
Meno male che è partita la chiamata poi.
Hai detto: oddio, ti ho sbagliato, c'è il fuso orario, mio Dio, mio Dio. Poi la tua suora ti ha richiamato perché dice: che succede, insomma. Era anche un orario giusto e ti ha fatto salutare i bambini, ci ha fatto vedere la sala che hanno fatto con tutti il lavandino per i bambini, per farli giocare, per le cose, bellissimo. È veramente un amore, un'attenzione, ma soprattutto quello che mi ha colpito nel vederlo, oltre che tu lo racconti, è la gioia che voi avete con loro, cioè proprio la felicità di starci insieme. Proprio questa cosa, penso che è vero che hanno ricevuto l'abbandono, però nella loro infanzia c'è anche la gioia vostra, dell'amore donato tutto, di donare una vita per loro, che è quello che fa una mamma, un papà, donare la vita per i propri figli. Io ti ringrazio tantissimo, mi hai raccontato tante tante cose di te. Non si sa chi, che non sai chi l'ascolterà, neanche io. So che sono tante persone, tante, e ti ringrazio perché sempre, tutti, abbiamo paura di donarci completamente. E abbiamo paura anche se abbiamo già paura, noi partiamo già che abbiamo paura di uscire dal male che viviamo. Perché comunque il male che io vivo, una situazione di tristezza o di dolore o non so che, comunque la conosco. È vero che non ci sto male, però comunque la conosco e può diventare anche una comfort zone anche il mio dolore o il mio non stare bene. E quindi già uscire da questo, ammetterlo, chiamarlo per nome, provare a rischiare, avere il coraggio di trovare una strada diversa che non sai se funzionerà, e lo fai solo se vedi un altro. Solo se vedi uno già risorto, uno già felice, uno che ce l'ha fatta, allora forse ti può venire come la tua storia, come quella di Valentina dello scorso settimana, e già è tanto. Però poi il massimo, l'apice è quello di donare tutta la vita, proprio che la paura proprio non esiste più, tutta, e questo io lo so per le cose che vedo, che vivo, che mi hai raccontato anche tu della tua storia, che non è facile, non è... Noi raccontiamo tutte le cose belle, come la una bella storia che è finita bene, tu hai donato la tua vita, sei con i bambini e doni la tua vita in una missione. Ovviamente questo non è liscio, perché è comunque fatto di relazioni, di incomprensioni, di fatiche, di stanchezze, di ingiustizie, non lo so, di tante cose, come tutti, però rimane sempre più grande la gioia di darla tutta la vita. Cioè questa gioia è sempre più grande di qualsiasi difficoltà, secondo me, è quello che vedo pure in te. Io sono felice, confesso qua davanti a tutti, sono felicissima di aver conosciuto Sora Devania, perché dico, oh, finalmente un consacrato che capisce, può capire una mamma, di più anzi, perché finché tu non cambi pannolini e non sei sveglio la notte, non, non vai fuori di testa, non lo capisci. E questo è un punto di unione fra noi e consacrati, sono loro, i missionari che stanno, cioè le persone che stanno con i bambini, i consacrati con i bambini sono quello che unisce questi due mondi. E questo è bellissimo, perché c'è una condivisione davvero di comprensione, una condivisione proprio che veramente lo capisco, anzi dico, ma come fate? Come fate? Io non sarei capace di farlo, io non sarei capace di farlo. Quindi grazie non solo per il podcast, ma soprattutto per la tua vita, per il tuo sì, perché davvero è bello, è molto bello. Ti ringrazio a nome di tutti quelli che ti hanno ascoltato, ti ringrazio anche a nome loro. In anticipo, prima che ci scrivano grazie, te lo dico già. Adesso, se no dopo non ci vediamo più, non ci sentiamo più. Chissà se ci rincontreremo mai nella vita.
Vi aspettiamo in Perù.
lo spero. Noi vi salutiamo, grazie. E ci vediamo, ci sentiamo il prossimo lunedì. Ciao.
Ciao, grazie.